Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Questo è Rock Show. Allora, come vi abbiamo detto e vi abbiamo anticipato, abbiamo in collegamento telefonico il vice direttore dell'ABI che ci ha cortesemente concesso un po' del suo tempo per poter fare una chiacchierata, insomma, per quello che riguarda la situazione bancaria e di accesso al credito e quant'altro per privati ed aziende. Buongiorno e benvenuto al vice direttore generale dell'ABI, Gianfranco Torriero. Salve.
Buongiorno,
grazie per essere qui con noi in studio, Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi. Allora, vice direttore, io innanzitutto vorrei che lei facesse un attimo chiarezza su cos'è esattamente l'ABI, perché molto spesso il comune cittadino, che non è tra l'altro tenuto a conoscere perfettamente tutto, potrebbe fare delle confusioni. Invece noi prima l'abbiamo descritto come un'associazione volontaria di banche e di intermediari finanziari che sostanzialmente è come se dettasse una linea filosofica di interpretazione della politica bancaria, o no?
Beh, diciamo che appunto in analogia ad altre associazioni di impresa, sì, ad esempio Confindustria, Confartigianato, per Confesercenti, Confcommercio, cioè noi ci inseriamo nell'ambito delle associazioni che rappresentano delle specifiche imprese che sono le imprese bancarie. Quindi il mondo confindustriale rappresenta il mondo delle imprese industriali, la Confcommercio il commercio, l'artigianato e quant'altro, quindi ognuno ha una propria finalità e quindi guarda a quelle che possono essere la promozione, la tutela della reputazione dei propri associati, quindi le banche e gli intermediari finanziari, rappresenta e promuove i legittimi interessi dei propri associati, sollecita diciamo l'innovazione normativa nazionale a livello dell'Unione Europea, a livello internazionale, organizza e favorisce l'organizzazione di studi, dibattiti, eventi, cioè siamo un soggetto che promuove la cultura bancaria per creare le condizioni per cui le banche possono operare al meglio, perché se le banche operano al meglio ovviamente questo sta a significare che possono anche dare un contributo effettivamente fattivo alla crescita del nostro paese, in particolare sostenendo famiglie e imprese.
Mi scusi, sarò provocatorio.
L'associazione bancaria non è un'autorità di vigilanza, spesso siamo un po' confusi tra un'associazione di categoria, come appunto citavo alcune delle categorie più rinomate, più si sentono abitualmente, e invece un'autorità di vigilanza come può essere la Banca d'Italia, la Consob, l'Antitrust, che sono delle istituzioni che ricevono dei flussi informativi, che fanno vigilanza, che intervengono direttamente sulle modalità operative delle banche e degli intermediari finanziari.
Perfetto.
Noi non interveniamo, non siamo a conoscenza dei dettagli operativi
dell'attività bancaria compiuta dai propri associati.
Allora, però creiamo il contesto.
Esatto, entriamo nel dettaglio. Allora, visto che voi fondamentalmente, secondo me, avete una funzione importante, cioè quella di magari di cercare di non far apparire le banche come insomma, mi permetto di dirlo perché non scopro l'acqua calda, a volte può capitare che le banche vengano un po' viste come, no, nemico del cittadino o delle imprese, quando in realtà dovrebbe essere un alleato, no?
Certo, no, ma noi, allora scusi, proprio questo concetto, esatto, le banche, diventa fondamentale.
Esatto.
Noi facciamo delle indagini specifiche proprio per capire qual è la reputazione, la percezione nei confronti delle banche, e una domanda fondamentale, discriminatoria, è quando si parla di banche in termini generali, in termini astratti, e quanto invece la domanda è la sua relazione con la propria banca, e le risposte sono nettamente diverse. Ovviamente la percezione è molto molto più positiva quando si parla direttamente del rapporto con la propria banca, mentre il concetto astratto di banche, che dà un'idea di un qualcosa di indistinto, ovviamente tende a penalizzare l'immagine delle banche, tant'è che noi proprio sotto questo profilo facciamo molto attenzione, molta focalizzazione,
certo,
di parlare della singola banca e non di un concetto astratto,
di non
che poi è difficile. di non generalizzare.
Senta, dottor Torriera, allora entriamo nel dettaglio. Dunque, si è parlato tantissimo, ovviamente, chiaramente, in questa situazione emergenziale del coronavirus, di quello che diciamo le banche possono fare attraverso, insomma, la garanzia dello Stato. Allora, io le chiedo, può spiegarci nel modo migliore possibile, più chiaro possibile, come si può accedere al credito da privati o da aziende in questo momento, in questa emergenza?
Allora, in questa emergenza la risposta che sono state date dalle banche, dall'associazione bancaria e dal governo con i diversi provvedimenti sono stati molteplici. Innanzitutto, non esiste solamente uno strumento, ma ce ne sono tanti. Il primo strumento, il più immediato, che ha dato degli effetti molto significativi e importanti, è stato quello delle moratorie, cioè se un soggetto ha un finanziamento già in essere può sospendere, o secondo quello che viene indicato dall'associazione bancaria o dalle singole banche o attraverso gli interventi governativi, la quota capitale del prestito o l'intera rata di un prestito. Questo è un elemento fondamentale, perché significa che io, invece di rimborsare il prestito mese per mese, sì, trattengo quelle risorse, e quindi questo significa che metto a disposizione nuova liquidità per il soggetto già indebitato. E questa è una prima misura che ha funzionato molto bene, perché dalle ultime rilevazioni, che sono relative all'8 di maggio 2020, quasi 2 milioni e 300 mila richieste di moratoria sono state effettuate, coinvolgendo prestiti per 240 miliardi, sia lato famiglie sia lato imprese, quindi un ammontare particolarmente significativo. Poi c'è il secondo aspetto, quello che lei segnalava, è il tema dei nuovi finanziamenti. Nuovi finanziamenti che il governo ha creato le condizioni di una loro erogazione attraverso una garanzia pubblica che addirittura arriva al 100% per i finanziamenti fino a 25.000 euro.
Oh, mi scusi se la interrompo qui, perché una delle, voglio dire, dei luoghi comuni, o comunque delle frasi fatte che in queste settimane si è sentito, è ma come c'è la possibilità, perché poi giustamente la gente ragiona un po' grossolanamente, tutti noi che non siamo del settore diciamo, ma come, in TV ci dicono sono pronti 25.000 euro e io però non ho accesso immediato. Ecco, possiamo spiegare che poi in realtà si tratta di una richiesta di finanziamento e che quindi ha necessità di tutte garanzie, le verifiche del caso, come un altro finanziamento qualsiasi? Ecco.
Sì, in effetti il finanziamento fino a 25.000 euro è un finanziamento bancario, quindi che prevede proprio per norma che la banca faccia un'istruttoria, quindi che faccia delle valutazioni.
Per cui funziona esattamente come pre-coronavirus, cioè nel senso, sì, in questo caso lo Stato si fa da garante, però la pratica, il protocollo da osservare è quello, giusto?
Sì, è la norma. Proprio okay. La norma dice, attenzione banca, tu non puoi ad esempio erogare a un soggetto che era classificato come credito deteriorato prima del 31 gennaio 2020, oppure che è in sofferenza. Cioè, in quel caso è la norma che impedisce alla banca di fare qualche cosa rispetto a un finanziamento normale. Ovviamente l'istruttoria è semplificata, ma un'istruttoria c'è. Quindi questo è un elemento importante.
Quindi non è stata modificata la norma, sono state messe a disposizione dei crediti in pratica.
Cioè, infatti la cosa fondamentale è che questo è un prestito bancario che va rimborsato. Un'altra cosa sarebbe un finanziamento a fondo perduto che non va rimborsato. Sono due modalità ovviamente totalmente diverse.
Però attualmente non è uno strumento a disposizione in questa emergenza il fondo perduto?
Beh no, adesso con il decreto legge rilancio sono stati previsti anche dei finanziamenti a fondo perduto erogati direttamente allo Stato, cioè è lo Stato che mette a disposizione delle piccole imprese di ammontare. Ovviamente il finanziamento a fondo perduto ha un impatto molto rilevante sul debito pubblico, perché quelle risorse non ritorneranno, mentre qui quando si fa un prestito finanziario, un prestito bancario, c'è l'aspettativa di poter rimborsare, e quindi questo non avrebbe impatti sui conti.
Però il fondo
pubblici.
Perduto riguarda ovviamente lo Stato, non le banche.
Certo,
anche non so se mi corregga se sbaglio, dovremmo anche smentire un altro luogo comune, una favola, che la banca deve avere una funzione sociale. Nel senso che molto spesso questo senso di inimicizia è dato dal fatto che non si fa differenza tra il ruolo dello Stato, che ha quindi anche una funzione sociale, e il ruolo delle banche, che sostanzialmente sono aziende.
Le banche sono imprese, come tutte le altre imprese, come le imprese industriali, imprese del commercio. Esatto. Come dicevo prima, Quindi sono imprese. È ovvio che in una fase come quella attuale c'è stata moltissima attenzione. Appunto, le banche si sono attivate o tramite l'associazione o con iniziative individuali anche in termini sociali. Ovviamente questo non può essere immaginato che la banca metta a disposizione delle risorse senza che queste siano rimborsate, anche perché la banca in realtà è un intermediario. Le risorse che mette a disposizione di famiglie e imprese sono risorse che le, soprattutto le famiglie, hanno messo a disposizione tramite i depositi bancari.
Quindi anticipa dei soldi.
Questo è un elemento che spesso ci si dimentica. Esatto. La banca non ha risorse autonome. La banca acquisisce risorse dal mercato, in particolare dalle famiglie e in parte dalle imprese, e poi le eroga per poter far fare investimenti alle famiglie e alle imprese. Quindi
in questa fase, scusi, i termini di restituzione di questi diciamo prestiti sono agevolati?
Certo, la possibilità, i prestiti sotto 25.000 euro hanno una garanzia che appunto
sotto
arriva
fino a
25.000 euro. Hanno una garanzia che è del 100% dello Stato, cioè nel caso in cui il richiedente il finanziamento non dovesse rimborsare, la banca si rivolge al fondo di garanzia, riottiene i soldi. Però ecco, la cosa importante è che poi il fondo di garanzia si rivarrà attraverso le procedure normali, pignoramenti o altri elementi nei confronti di colui che ha chiesto il finanziamento.
Quindi, ricostruiamo
un elemento importante: ci deve essere piena consapevolezza che è un finanziamento che va rimborsato, quindi è un debito.
Ecco, perché poi da chiarire c'è anche questo, ossia lo Stato fa da garante al 100% nei confronti della banca, ma questo lo dico anche per chi ci sta scrivendo, il soggetto in questione che ha richiesto i soldi non è che può non darli, non è un fondo perduto, poi lo Stato si rivarrà sull'utente che ha richiesto il finanziamento.
Certo. Certo.
No, perché anche qui, dottore, si fa parecchia confusione, nel senso si immagina che ma tanto c'è lo Stato che fa da garante. Un attimo, lo Stato fa da garante per la banca, quindi la banca si assicura di rientrare del prestito perché c'è a garanzia lo Stato al 100%, quindi non perderà nulla. Ma anche chi ha chiesto il prestito è comunque debitore, lo sarà poi nei confronti dello Stato.
Certo. No, ma infatti questo è un elemento veramente importante, perché facciamo l'esempio dei finanziamenti fino a 25.000 euro. Alla giornata di ieri risultavano erogati 341.000 finanziamenti, comunque era stata concessa la garanzia, per un controvalore di 7 miliardi di finanziamenti.
Cioè, attualmente c'è un movimento di 7 miliardi di euro intorno a questi finanziamenti entro i 25.000.
Ma che cresceranno ulteriormente.
Chiaro.
Questo che cosa significa? Che se fosse a fondo perduto sarebbero 7 miliardi di impatto diretto in termini di maggior debito pubblico italiano. Ovviamente se si passa tramite un finanziamento significa che quei 7 miliardi non andranno, se vengono tutti rimborsati, non andranno a impattare sul debito pubblico italiano.
Ma mi pare di capire che non c'è possibilità che non vengano rimborsati, perché la banca è tutelata dalla garanzia dello Stato. Lo Stato poi si rivale su chi non ha pagato, quindi teoricamente non dovrebbero impattare.
Certo, non dovrebbe impattare se poi colui che ha chiesto il finanziamento può rimborsare il fondo di garanzia. Però ecco, questo ritorniamo al tema delle sofferenze, al tema della capacità di rimborsare il credito. Non a caso è messa in carico comunque una valutazione istruttoria nei confronti della banca, proprio per minimizzare quei casi in cui non ci sia un rimborso del prestito. Questo è un ulteriore elemento importante su cui riflettere.
Certo. Senta, per avere ulteriori informazioni, voi avete un sito al quale ci si può rivolgere in modo da aggiornarsi ancora di più, o comunque approfondire poi tutte le vari discorsi che abbiamo anche fatto?
Certo. Noi abbiamo attivato da subito il nostro sito www.abi.it, una sezione dedicata proprio a Covid-19. La stessa cosa è stata fatta da tutte le banche, per cui tutte le informazioni relative alle imprese, alle famiglie, ai comunicati stampa, ai nostre lettere circolari, tutto è disponibile in un'apposita sezione proprio per facilitare la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.
Senta, dottore, invece per quello che riguarda i mutui, la sospensione dei mutui con le banche di mezzo, come siamo messi in questo momento?
Beh, in questo momento sicuramente, come accennavo in precedenza, noi abbiamo circa 2.300.000 pratiche di moratoria che okay. sono state domandate alle banche, e più dell'80% già visto la piena operatività e quindi sono in moratoria, il 19% è in corso e solo l'1% è stato respinto per cui, diciamo, mancanza di requisiti.
Quindi
diciamo
non è così così difficile ottenere la sospensione del mutuo, perché ho sentito situazioni in cui insomma c'era gente che si lamentava per il fatto che fosse molto difficile.
Allora, diciamo, normalmente per le diverse misure non è particolarmente difficile, addirittura la norma prevede una semplice comunicazione alla banca da parte delle piccole e medie imprese. C'è un unico caso di maggiore difficoltà, che è il cosiddetto fondo Gasparrini, che ha visto una quantità di domande particolarmente significativa e importante, e quindi ci sono delle difficoltà che sono solamente di piattaforma tecnologica, però ecco, tutte quelle adesso è stato previsto anche un apposito emendamento nella conversione in legge del decreto liquidità, proprio per creare le condizioni che anche queste difficoltà siano superate e possono coloro che hanno chiesto la sospensione ottenere immediatamente la sospensione.
Va bene, noi la ringraziamo, dottor Torriero, sì. Grazie mille per il suo tempo e per le sue spiegazioni, è stato, mi auguro, diciamo, utilissimo anche per chi era all'ascolto. Grazie mille, se non le dispiace torneremo magari a disturbarla in futuro per fare un ulteriore quadro della situazione.
Certamente, grazie a voi.
Grazie a lei, grazie, buongiorno, grazie, buona giornata. Era con noi, è stato con noi il vice direttore generale dell'ABI Gianfranco Torriero. Per tutto quello, insomma, di cui abbiamo parlato, se volete avere altri chiarimenti, il sito è www.abi.it. Caro Maurizio,
Alessandro,
buona giornata, buongiorno a tutti, è stato un piacere stare insieme a voi, ci sentiamo domani dalle 6 puntuali. The Rock Show torna con voi, ciao a tutti.
Radio Rock Podcast, tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.